La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Mi sento subito di dover dire tranquilli, non avete sbagliato niente. È la Rosa dei Venti. Vi abbiamo dato appuntamento per la fine di settembre, però stiamo andando in onda perché la crisi di governo chiaramente non ha lasciato indifferenti neppure noi. Vi abbiamo lasciato a giugno con un quesito che chiedeva ai nostri opinionisti cosa si aspettavano. Forse nessuno si aspettava una crisi di governo così cruenta nel bel mezzo del mese di agosto, e allora noi abbiamo recuperato tutti i nostri opinionisti e abbiamo incluso oltre a loro anche il contributo di due amici che spesso e volentieri avviciniamo come radio, e vale a dire Alessandro Scipioni, il segretario provinciale della Lega Salvini, e Stefano Mugnai, parlamentare di Forza Italia, che fino a poco tempo fa era anche il segretario regionale del partito di Berlusconi. E alla fine di questo discorso piuttosto lungo che affrontiamo con gli amici opinionisti più i due nuovi interlocutori, non ci sarà un quadro completo e esaustivo per voi, però abbiamo tentato di dare una connotazione alla crisi di governo. C'è stato il passaggio al Senato, dove è stato calendarizzato che martedì 20 il presidente Conte andrà a riferire al Senato qual è la posizione sua e dei suoi ministri. Dopodiché presumibilmente non ci sarà neppure il passaggio alla Camera calendarizzato per il giorno successivo, perché se tutte le cose vanno come dovrebbero andare, Conte alla fine della seduta non passerà neppure per il voto che lo sfiducerebbe, ma potrebbe andare direttamente senza sfiducia davanti al Presidente della Repubblica e dire: Presidente, io sono qua, rimetto il mandato, veda lei cosa si può fare. E il Presidente della Repubblica da quel momento diventa l'artefice principale di questa nuova situazione, nuova, nuovissima, perché fra l'altro in Italia mai c'è stata una crisi di governo in un periodo di ferie. Ci siamo sempre riguardati da fare queste cose, ma la nuova politica, quella fatta da coloro i quali non hanno né date da scansare né tantomeno eventi da allontanare, ci ha portato a questo. Sentiamo cosa hanno risposto i nostri opinionisti, e poi vi ho detto, udite udite, abbiamo anche il parere di Alessandro Scipioni, segretario provinciale della Lega Salvini, e di Stefano Mugnai, parlamentare di Forza Italia.
No, io credo che il nostro leader abbia continuato semplicemente a dire quello che va ribadendo. Noi abbiamo preso una linea, sarà coerente. Se qualcuno sta sbandierando il problema di tagliare i parlamentari, noi non abbiamo mai detto che siamo contrari, facciamole andiamo a votare.
Questo era un tentativo per vedere di ricucire un attimo, solo un attimo, con il Movimento 5 Stelle, però chiaramente tutti sanno.
Ma credo che teoricamente sulla democrazia diretta il 5 Stelle dovrebbe essere proprio quello che non ha problemi, perché hanno sempre detto di inchinarsi davanti alla volontà popolare, quindi cosa c'è di più popolare del voto?
È vero, cosa c'è? Però anche lì bisogna fare un attimo di chiarezza, a mio avviso. Il voto lo decide il Presidente della Repubblica, se si vota o non si vota, perché ancora non c'è stata, ci fosse veramente la crisi di governo con la fine del governo Conte, il Presidente della Repubblica apre una sorta di ventaglio di incontri e poi alla fine decide cosa fare. Non è obbligatorio per il Presidente tornare alle urne direttamente.
Io credo che questo, io non l'ho mai nascosto, il nostro sistema vada rivisto, perché un presidente indicato e partorito dalle segreterie di partito non dovrebbe avere il diritto di decidere se si vota o meno. Sono sempre stato per l'elezione diretta. Detto ciò, non sono neanche d'accordo sul fatto di giustificare moralmente quei parlamentari che fossero disposti a una maggioranza non democratica e non frutto di quelle che furono le elezioni, perché il presidente...
Perché, Scipioni, la interrompo, perché mi dice una maggioranza non democratica non frutto delle elezioni?
Ma allora, questo io quando ci vedemmo la scorsa volta a Radio Chieve dissi chiaramente che il presidente Mattarella ha preso una scelta politica molto forte, non dando l'incarico esplorativo a Matteo Salvini, che era il leader dello schieramento che aveva riportato,
e questo è vero,
verso alle elezioni. Lui non volle dare uno, detto fra di noi, questo già dimostra l'inconsistenza della Costituzione italiana in questo senso, cioè un presidente partorito dalle segreterie di partito che può permettersi una scelta del genere. Non finì lì, non dico che violasse la legge, no, aveva dei poteri, interpretò i suoi poteri in maniera tale, in maniera anche conforme alle normative vigenti, che però inibirono la libertà popolare. Noi che facemmo a un certo punto? Non avendo il mandato, fummo costretti a ricercare una maggioranza alternativa, tra l'altro facendo chiaramente dei gazebo in tutta Italia con uno sforzo immane per chiedere alla gente se fosse d'accordo che noi siglassimo un contratto di governo e di scopo. Nel momento in cui noi questo non lo possiamo fare, non possiamo andare avanti con quello che abbiamo promesso, noi chiaramente ci ritraiamo, perché non è un'alleanza, questo è un contratto. Quello che volevo dire prima era che il Presidente della Repubblica non ti manda a votare se c'è una maggioranza alternativa, quindi se tutti rimaniamo coerenti e nessuno si presta a fare dei giochetti, a votare bisogna andarci per forza.
Sì, messa così sicuramente è inevitabile, però lei sa meglio di me che presumibilmente una volta fatto un giro di consultazioni si cercherà attraverso Conte oppure un altro indicato dal Movimento 5 Stelle di trovare una maggioranza parlamentare diversa da quella ed è possibile,
Ma io credo che questo sarà un problema grosso del Movimento 5 Stelle, perché dovranno andare a spiegare ai loro elettori perché sarebbero disposti a governare con gente che indicavano come diavolo si ha fatto. Ora, solo l'idea che il Movimento 5 Stelle possa governare con uno come Matteo Renzi è grottesca, da noi non verrebbe mai. Io credo che se Di Maio portasse avanti una scelta del genere la pagherebbe in maniera molto grave a livello elettorale, alla prima occasione possibile.
Chiudo questa telefonata con lei, Scipioni. Cosa prevede a questo punto Scipioni?
Io ho capito che c'è una cosa difficile da prevedere in Italia, è come debbano finire le elezioni, perché ora ritorna in campo Matteo Renzi, che è quello che aveva perso le primarie con Bersani, che non era indicato, che fa la scalata interna a un partito e poi diventa premier. Adesso non si sa bene a che titolo, parla per il Partito Democratico quasi se fosse il segretario quando non lo è. Di Maio è disposto a... non, io se la coerenza
brutta parola in politica
in idea, beh, sì, però io credo che la coerenza comunque paghi. Io credo che se Matteo Salvini è arrivato dove è arrivato, cioè è arrivato proprio perché ha mantenuto la parola, quindi io non credo che il Movimento 5 Stelle possa non azzerarsi se va a governare con Renzi. Se poi decidono di andare a governare con Renzi e dicono a tutti coloro i quali hanno sempre detto che Renzi era praticamente il male assoluto, che sono disposti a sedersi insieme, si prende una grave responsabilità politica. Lo facciano, ma un attentato alla democrazia e al paese, secondo me.
Allora, un attentato alla democrazia e al paese, queste le ultime parole di Alessandro Scipioni, il segretario provinciale della Lega, che io ringrazio per la sua disponibilità. Grazie e per la sua chiarezza, perché che Alessandro Scipioni sia chiaro è ormai acclarato, parla senza...
Io te ne ringrazio, ma insomma sia Salvini che la Lega siamo sempre chiari, andiamo abbastanza diretti, diciamo.
Grazie Scipioni.
Grazie mille a te.
Allora, come vi ho detto nella presentazione di questa puntata straordinaria della Rosa dei Venti, questa settimana ci avvarremo, oltre al contributo dei nostri opinionisti, anche del contributo di un paio di personaggi di spicco in regione per quanto riguarda i partiti che invece in questo momento si stanno dando da fare per cercare di aggirare la crisi. Ne parliamo con Stefano Mugnai, l'onorevole Stefano Mugnai, che è anche coordinatore regionale di Forza Italia. Allora Mugnai, questa situazione che stiamo vivendo, come la può fotografare lei, vista e da coordinatore regionale e soprattutto da parlamentare?
Beh, insomma, con grande preoccupazione. Allora, al di là del delle dinamiche dei gruppi parlamentari, che credo comunque sarà opportuno anche spenderci due parole, penso, ma siamo anche per questo, però di grande preoccupazione per il paese. Insomma, una crisi nel pieno di Ferragosto, con i mercati insomma che possono portare delle brutte sorprese, neanche troppo sorprese poi per la verità, è qualcosa che fa un po' tremare i polsi, perché poi anche i tempi tecnici per quanto riguarda l'eventuale approvazione di una legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA, per evitare di arrivare al 31 dicembre senza aver approvato un bilancio, le margini sono strettissime a questo punto. Le dinamiche parlamentari sono quelle che leggete nei giornali, non è che poi i giornali non stanno raccontando quello che effettivamente sta accadendo. Mi sembra evidente che chi ha pensato di fare un blitz
ha sbagliato
la strada schianata da sé, il trionfo elettorale, ha fatto male conti evidentemente, perché si sta, insomma, mi riferisco a Salvini,
certamente
si sta incartando in un balletto che insomma abbastanza ridicolo.
Fra l'altro la sua collega il capogruppo al Senato Anna Maria Bernini fu chiara nell'esposizione, disse non si può passare da altre strade, bisogna tornare alle urne, certamente.
Sì,
dopo
tornare alle urne è vero, ma questo dipende
dal Presidente della Repubblica.
E Mattarella poi, custode del rispetto della Costituzione, la Costituzione dice chiaramente che se ci sono delle maggioranze parlamentari si va avanti. Allora Salvini, che pensava di prendere tutti in infilata, e mi sembra evidente si è incartato, insomma diciamo alle comiche con lui che manda suoi emissari da Di Maio per dire dai rimettiamoci insieme, e Di Maio insomma che lo spernacchia in maniera abbastanza evidente a tutti.
È il gioco delle parti creando, questo
è già le parti, e anche l'inevitabile conseguenza degli atteggiamenti adottati, insomma, è un causa-effetto, funziona così nella vita, funziona così anche in politica. Il rischio vero è che, ma abbastanza verosimile a questo punto, è che ci sia una maggioranza alternativa in Parlamento, sia una maggioranza e quindi un governo che è sostenuto dai gruppi della sinistra estrema, l'EU, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Se così fosse, è probabile, se così fosse credo che una riflessione debba essere fatta su chi, pensando di essere un grande stratega, mi riferisco a Salvini evidentemente, ha fatto sì che per voler vincere le elezioni da solo, avere la maggioranza assoluta, essere il dominus di tutto il macellaio, alla fine porta via il risultato che il paese sarà governato dal governo più di sinistra della storia repubblicana. E il paradosso nel paradosso è che il centrodestra, che alle elezioni politiche del 4 marzo era la coalizione che aveva preso più voti, si ritroverà tutto all'opposizione, con il paese governato dalle sinistre che le elezioni, quelle elezioni hanno perso.
L'avevano perso.
E su questo, chi ha realizzato questo disegno è uno stratega veramente inarrivabile.
Una, come dire, una mania di protagonismo a un certo punto può aver preso Salvini, perché questi numeri che crescono, a un certo punto si dice vado da solo, poi vi richiama, vi dice facciamo il centrodestra, e allora?
Sì, probabilmente sì, un po' di delirio di onnipotenza. La politica li fa di questi scherzi, insomma, non è il primo Matteo che ci casca, poi insomma ce ne abbiamo anche una memoria abbastanza recente. Il problema non solo, ci vuole il senso dell'istituzione e il senso del paese. Io sono un dirigente di partito, evidente, la mattina mi alzo come tutti i dirigenti di partito degni di questo mondo, cercando di fare l'interesse del mio partito, cercando di far crescere i consensi del mio partito, però su tutto c'è sempre lavorare per il paese. E allora se si dimenticano quelli che sono gli interessi del paese semplicemente per inseguire i sondaggi, poi alla fine uno pensa di semplificare tutto, ma poi la realtà presenta il conto che è sempre più complessa e ti può portare nel giro di pochissime ore da essere il padrone del paese a essere una figura caricaturale, perché ancora non lo sappiamo, ma se veramente poi dovesse uscire fuori una maggioranza di sinistra, credo che Salvini, insomma, quantomeno agli elettori di centrodestra dovrebbe andare a suonare il campanello 1-1 e chiedere...
Senta, le chiedo di consultare una sua sfera di cristallo, se ce l'ha. A giorni, settimane... Cosa vede Mugnai?
Non lo so, è difficile, insomma io poi sono anche contro i giochi d'azzardo per scommesse, non ti devo dire, io la vedo così, io credo che ci sia presupposti abbastanza concreti perché martedì Conte vada al Senato, faccia il suo intervento, dia e poi saluti tutti e vada al Quirinale, e se da qui a martedì non ci saranno sorprese, io credo che Mattarella darà l'incarico a qualche figura, non so, Sincantone, Fico, insomma, qualche figura, ma al di là del nome del Presidente del Consiglio oppure un Conte bis, credo sia abbastanza secondario, insomma, per portare il paese ad avere un governo sostenuto da una maggioranza di estrema sinistra, la maggioranza più di sinistra della storia repubblicana.
Dopo che
le elezioni le ha vinte il centrodestra, cioè è una roba incredibile. Che
soltanto in Italia sappiamo fare questo?
No, questo no, non anche lì, insomma, non è vero, insomma, la storia recente anche di altri paesi di democrazia europea è fatta di di soluzioni abbastanza imprevedibili, però credo che insomma qualcuno poi si deve prendere qualche responsabilità, insomma, ecco, no? Perché vincere piace a tutti ed è una cosa bella vincere, in politica, nella vita, insomma, credo sia
stravincere è pericoloso, però
stravincere è pericoloso, sì, stravincere è assolutamente pericoloso.
Grazie Mugnai del suo intervento, buon lavoro
a voi, salve.
Grazie. Uno dei nostri opinionisti fissi della Rosa dei Venti, Massimo Biagioni. E allora, Biagioni, buone ferie se in questo momento è in ferie, buon lavoro se invece è al lavoro. La domanda è questa: questa crisi è crisi vera o un fumo soltanto negli occhi della gente?
Beh, in un paese normale questa crisi sarebbe non soltanto vera, ma sarebbe una crisi di sistema, perché si è rotto un modo, si è rotto un equilibrio fondato su un accordo e si è rotto praticamente sul nulla, cioè sulla volontà di un pezzo delle forze politiche di andare a riscuotere quanto il consenso dei sondaggi prevede. L'Italia ci ha purtroppo abituato a giri di valzer impensabili, cosa che diciamo il teatrino della politica, come lo chiamano quelli di ora, della Prima Repubblica, erano elaborazioni di assoluto livello. Oggi c'è davvero da aspettarsi di tutto, perché di tutto, tutti i mesi, noi purtroppo siamo costretti a assistere.
La maggioranza che regge questo governo non è una maggioranza uscita da un programma elettorale, da una coalizione elettorale, pertanto anche altre possibili maggioranze non sono da escludere nella fantasia di Mattarella. Ora tutti si sta diventando dei mattarelliani, nel senso ci si immagina il lavoro di Mattarella, ma presumibilmente prima di rimandare alle elezioni il presidente potrebbe tentare carte alternative.
Certamente, perché anche diciamo gli slogan, che giustamente dal loro punto di vista del centrodestra, di andare a votare altrimenti sarebbe un tradimento, una bufala senza fine, perché già il governo giallo-verde è un tradimento palese della volontà degli italiani, e quindi come hanno messo insieme Lega e 5 Stelle su un contratto di governo, eppure sarebbe costituzionalmente assai discutibile, potrebbero fare anche molte altre, a cominciare da un esecutivo dove veda in qualche maniera esterna o interna la partecipazione del PD, innestato naturalmente su un gruppo importante del 32%, che per il momento ancora sono i 5 Stelle, che purtroppo la dinamica dei sondaggi, il popolo dei sondaggi sta prendendo il sopravvento, non si fa abbastanza mente locale, che oggi la Lega era il terzo partito, che il PD c'è il 18, che i 5 Stelle ancora sono il 32, quindi un elettore su tre fa rimanimento. Poi diciamo il paese che cambia lo vedremo quando andremo alle urne, quindi da questo punto di vista ogni formula, non essendoci una possibilità omogenea di fare un governo, è valida, perché i 5 Stelle è un partito antisistema, e quindi quando immobilizzi un terzo del Parlamento e le altre due forze sono alternative, 5 Stelle e diciamo il centrodestra, a questo punto è tutto lecito. Bisognerebbe ci fosse il colpo d'ala di Berlusconi, ma non mi sembra alle piste.
Tra l'altro Berlusconi era stato tirato in ballo ieri per un nuovo accordo centrodestra unito. Il segretario della Lega aveva tentato, ancora prima di andare in Senato, proprio di ricompattare quella parte di parlamentari. Poi l'incontro non c'è stato, c'è stata una frenata brusca. Anche lì probabilmente qualcosa si è inceppato.
Beh, il Berlusconi è anziano ma non è scemo ancora, per cui lui dovesse fare un listone insieme a Salvini, viene mangiato a morsi rapidi. È stato abile Forza Italia a non cedere al nervosismo di quest'anno, ha mantenuto sempre il canale aperto con la Lega, ma è chiaro che anche una Lega al 37%, cioè praticamente autosufficiente, non credo sia nell'interesse di Berlusconi. Io lo dico in maniera molto scorretta, fossi Berlusconi appoggerei un governo che tiene Salvini all'esterno e lo fa un po' dimagrire, perché presentandosi in una coalizione dove lui dovesse sfiorare 36, 37, giù di lì, con forza, con Fratelli d'Italia si va al 6, vuol dire che già loro fanno la maggioranza. Poi intelligentemente magari Salvini cercherà di coinvolgere Berlusconi, ma è chiaramente una ruota di scorta. Le ruote di scorte si adoperano solo quando quella regolare, diciamo così, è bucata. Quindi il quadro è abbastanza complicato.
Ma bisognerebbe usare il massimo della sagacia, non avere fretta, soprattutto da chi non vuole le elezioni in tempi rapidissimi. Del resto c'è tutta una Prima Repubblica, tutta una casistica politica, tutta una serie di esempi dove opportunamente i vecchi partiti si davano i governi balneari, oppure un incarico di mandato, oppure esplorativo, proprio per far decantare la situazione. Chiudo una battuta: se anche quelli di mezzo, diciamo come Bezzani, a suo tempo avesse fatto decantare l'arrabbiatura dopo l'elezione, la mancata elezione di Marini a Presidente della Repubblica, ma avessero votato Bianca un paio di volte per far svelenire gli animi, chissà, forse la Repubblica avrebbe potuto anche annoverare un presidente diverso.
Chiudiamo questa nostra chiacchierata con un accenno agli Oscar. Gli Oscar assegnano il miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista. Possiamo dire che ieri il miglior attore non protagonista sia stato Renzi?
Sì, anche se sfascia un po' troppo le uova. Io darei anche il miglior attore non protagonista, forse controfigura, a Conte, che sta risalendo nei sondaggi come quello meno pericoloso. Renzi, ricavando su se stesso sempre i riflettori, rischia di dare un segno al paese di contrapposizione a Zingaretti, e questo lo dovrebbero evitare per il bene del loro partito.
Grazie a Massimo Biagioni, siamo tornati in onda molto prima del previsto, avevamo dato appuntamento per la fine di settembre, però i fatti contingenti ci hanno costretto a questo. Grazie Biagioni.
Grazie a voi, buona serata.
E sentiamo anche cosa ne pensa della crisi uno dei nostri opinionisti storici, Fabio Rubino. Buongiorno Rubino.
L'abbiamo
sottratta dal riposo dell'estate, però la situazione è tale che non ci potevamo esimere da fare una puntata speciale. E allora, come vede Rubino questa crisi?
Beh, innanzitutto salve a tutti i radioascoltatori. Beh, questa è un'estate molto calda e molto particolare, ecco. Direi che nessuno si stava aspettando un esito così infausto proprio nel bel mezzo dell'estate, ma comunque insomma i segnali c'erano già tutti, quindi diciamo nulla di nuovo sotto il sole, ecco. Ora il problema è che cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro. Beh, diciamo che le prime consultazioni sono saltate, probabilmente il capitano Salvini ha già intenzione di stringere il pugno e arrivare immediatamente a prossime elezioni per cercare di raccogliere quello che è il suo tesoretto e che i sondaggi praticamente nell'ultimo minuto gli hanno consegnato. Dall'altra parte invece si deve preparare e probabilmente un fronte molto compatto che dovrà sicuramente passare attraverso dei setacci molto stretti, dato lo scorso passato tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e probabilmente anche buona parte della sinistra, che oggi non può esimersi dal fare soltanto testimonianza. Oggi occorre ricompattare le fila, cercare di trovare delle radici fondanti, perché probabilmente ci sarà uno scontro molto forte che ci aspetta nel prossimo futuro, nei prossimi mesi probabilmente.
Rubino, scusi, la interrompo, ma siamo di fronte a tutti i dilettanti, vale a dire, siamo di fronte a tante persone che non si rendano conto che alla fine comunque alcune decisioni importanti non le prende Salvini, non le prende Berlusconi, non le prende Di Maio, non le prende Zingaretti, le prende il Presidente della Repubblica. Perché una volta che dovesse concludersi l'esperienza Conte ritornerà al Quirinale, dirà che non c'è più la strada per andare avanti, e il Presidente della Repubblica aprirà, potrebbe aprire un giro di consultazioni, dopodiché potrebbe tentare, e questo rientra nelle sue prerogative, anche nuove maggioranze. Questo non è assolutamente un ribaltone, attenzione.
No, assolutamente, però è una fase molto delicata, quella del Presidente Mattarella dovrà essere una decisione molto ponderata, perché sta consegnando poi un governo nuovo al Paese, un governo che non è stato votato.
Neppure quello attuale è stato votato, Rubino?
È vero, ma probabilmente...
Ormai ci siamo abituati a tutto.
Certo, cioè, ma probabilmente questo porrebbe il fianco a Salvini per richiamare a sé e presto nuove elezioni. Probabilmente Salvini non aspetta altro che la formazione di un governo tecnico, diciamo, a cui accollare le conseguenze di questa crisi, per poi, come dire, farsi fautore di nuove proposte elettorali che sta già mettendo in campo. Questo di sicuro. Ora, la fase è molto delicata, ripeto, cioè governare oggi l'Italia è molto difficile, ci vuole grande senso di responsabilità e soprattutto una coesione talmente forte da confezionare una maggioranza veramente larga, più larga possibile. Io spero che Mattarella possa raccogliere consensi sotto questo punto di vista, ecco.
Allora, siamo in estate, siamo abituati in estate a vedere anche alla fine di feste patronali o quant'altro fuochi d'artificio. Anche in questi giorni ci sono stati fuochi d'artificio, perché dapprima Renzi fa un'apertura nei confronti del Movimento 5 Stelle, in pratica anticipando Zingaretti. Al Senato il segretario della Lega ha detto addirittura testuali parole: se volete possiamo votare il numero, la riduzione del numero dei parlamentari, e poi si va subito al voto, va a dire io ti do questo e in cambio mi dai subito il voto, ignorando oppure facendo finta di ignorare che comunque al voto ci si va solo e soltanto dopo che lo ha deciso il Presidente della Repubblica e non lo decide nessun altro.
Matteo Renzi stava aspettando il momento opportuno per aprire la sua pentola, e io mi auguro che i suoi interventi siano, come dire, concertati con il segretario del Partito Democratico, perché altrimenti sarebbe come esautorare un'istituzione legittimamente eletta, e questo praticamente comporterebbe ulteriore divisione, ulteriore spaccamenti e disorientamento di un corpo elettorale che non ha più voglia di dividersi. Ora c'è bisogno di una sinistra che riesca a compattarsi, quindi il buon Matteo Renzi dica e faccia ciò che vuole, ma stia molto attento, perché ogni parola verrebbe usata non contro di lui ma contro un'intera area politica. Quindi mi auguro, sotto questo punto di vista, che lui in qualche modo utilizzi quella parte di buonsenso che gli resta e che ha, e che faccia in qualche modo ammenda di quello che è successo del suo recente passato, per restituire alla sinistra una sorta di fuoco di benzina che serve sicuramente. E il fatto che poi Zingaretti resti un attimino in attesa è un fatto che io reputo molto positivo, nel senso siamo in un momento in cui ogni parola viene pesata e centellinata. Io credo che Partito Democratico oggi giochi una partita fondamentale, che Zingaretti debba in qualche modo muoversi nella maniera più strategica e migliore possibile. Oggi come non mai ci sono i presupposti per ricompattare la sinistra. Io credo che questa sia una strada che tutto il popolo elettorale, la gente di sinistra vuole e si aspetta probabilmente, e questo fa meno paura guardando all'evento delle prossime elezioni. Se ci riuniamo, se ci compattiamo, non c'è Matteo Salvini che tenga.
E allora io ringrazio anche Fabio Rubino, opinionista della Rosa dei Venti. Gli auguro buone ferie se ancora non le ha fatte, e che dire, ci sentiamo più avanti. Grazie Rubino.
Grazie a voi e agli teleascoltatori, ai radioascoltatori. Grazie ancora.
Altro opinionista della Rosa dei Venti, della nostra trasmissione, Giuseppe Matulli, uomo politico di lungo corso, un'esperienza sicuramente invidiabile da tantissimi che oggi siedono in Parlamento. E allora, Matulli, come vede questa crisi?
Intanto bisogna chiedersi come è nata, prima di capire dove va a finire, perché dove va a finire credo che non lo sappia nessuno. E non lo possa sapere nessuno, perché ormai è diventato un gioco, una specie di gioco agli scacchi, ma senza regole, e quindi è un po' difficile interpretare le prospettive delle mosse dei singoli giocatori. Quello che mi pare abbastanza evidente è che è tutto un gioco che sostituisce la politica, cioè l'unico dato purtroppo certo è che l'assenza di politica, di quello che veniva indicato, e da un certo punto di vista era così, del buonismo, cioè dell'affermazione di cose molto importanti, ma principi molto importanti che dovevano trovare, che hanno sempre trovato nella politica delle soluzioni concrete per attuare i principi. Invece qui, soprattutto di fronte al problema, che è il problema di questa fase storica dell'immigrazione e quindi dell'integrazione fra realtà e etnie diverse, il fatto di porre il problema in termini si accolgono, si respingono, è un modo per evitare la politica. La politica prende atto dei problemi e cerca di governarli, non di demonizzarli o di esaltarli. Quindi finché c'è stato l'aspetto della gestione fondata soltanto sull'accoglienza sì invece che sull'accoglienza no, si è determinata come reazione la negazione del buonismo e quindi l'affermazione del cattivismo. Oggi siamo in pieno regime cattivista, vale a dire la cattiveria è un valore la cattiveria contro gli ultimi, quindi uno si arriva già affermato, se uno è povero vuol dire che si merita di essere povero, se uno è ricco vuol dire che si merita di essere ricco, questa è
la filosofia,
la ideologia dominante del mercatismo. Il mercato è quello che dà i valori, no? Quindi se uno è premiato dal mercato vuol dire che se lo merita, se non è premiato dal mercato vuol dire che si merita la punizione. Gli ultimi che arrivano sono quelli che determinano tutti i rischi possibili e immaginabili. Non è difficile trovare che di fronte al dramma italiano delle persone più preparate, laureate, magari plurilaureate, magari cervelloni che vanno all'estero, che la colpa è degli immigrati perché gli portano via il lavoro, come se gli immigrati che vengono, giustamente osservato che non fanno niente perché non gli fanno niente, non gli fanno fare niente, l'integrazione non deve essere fatta, girano per le strade che non si possono vedere, fossero quelle che impediscono ai cervelloni italiani che vanno a lavorare nell'università, all'università di inglesi o americane o francesi eccetera, per colpa di questi qui non trovino posto in Italia. Quindi è diventato il capro espiatorio. Il capro espiatorio è il diverso. Naturalmente sono diventati produttori delle più grandi catastrofi, perfino un elemento il cui problema dell'integrazione è un problema reale, ma appunto che va affrontato, non va demonizzato, come gli zingari ci vogliono le ruspe. Quando avremmo tirato fuori via gli zingari con le ruspe, quando avremo detto che non ci saranno più immigrati perché non si chiuderà solo i porti alle ONG che sono, come ormai viene affermato, palesemente dei delinquenti che fanno la tratta dei negri, insomma degli immigrati e compagnia bella, dopo non ci saranno più problemi di sorta, perché da lì viene fuori anche un problema nuovo che è la enorme insicurezza di questo paese quando tutte le statistiche dicono che la sicurezza l'Italia è un paese più sicuro, il più sicuro dei paesi europei, e che il numero dei crimini in Italia è almeno da 10 anni in costante diminuzione. Ma questo non vuol dire, l'importante è far sentire alla gente che c'è la paura. Di fronte a una situazione di questo genere, naturalmente può succedere tutto quel che succede, e allora piano piano viene fuori, non che ci sia un personaggio che invece di fare politica, insomma, qualcuno ha detto che le vicende, le tragedie nella storia si ripetono sotto forma di farse, e quindi se noi pensiamo a uno che chiede i pieni poteri andando al papete di Milano Marittima rispetto alla marcia su Roma, beh, almeno Mussolini rischiava con gli arditi del popolo, si prendevano a fucilate, ne facevano di tutti i colori, succedeva quel che succedeva, ma c'era anche un ragionamento, non c'era soltanto come scrive il foglio, il truce, cioè ora l'uomo che raccoglie più consenso in Italia viene giustamente chiamato il truce da uno come Ferrara, il foglio, quindi da un personaggio che ha dimestichezza anche con le posizioni conservatrici di destra del nostro paese.
Matulli, la interrompo, ma ieri il truce ha dovuto registrare una battuta d'arresto, però in questa sua escalation.
Certo, perché il truce ha giocato sul fatto che i risultati elettorali che si sono succeduti di varia natura, non quelli politici, quelli amministrativi e quelli europei, hanno nella situazione italiana confermato i sondaggi, quindi si sente fortissimo nel paese e ha cercato di fare la forzatura anche all'interno delle istituzioni, facendo improvvisamente annunciando la rottura, tutto quanto, poi dalla rottura si torna indietro e si dice ma noi siamo d'accordo con i 5 Stelle per fare la riduzione dei parlamentari, però bisogna fare la riduzione dei parlamentari che comporta un referendum confermativo, quindi si fa solo la riduzione dei parlamentari, poi si fanno le elezioni, poi il nuovo Parlamento, che non sarà con i parlamentari ridotti ma sarà con i parlamentari di oggi, quello verrà eletto e continuerà a governare pur essendosi riformata la Costituzione, che pure deve essere sottoposta. Cioè, a un certo punto
è un gatto che si morde la coda.
Sì, la cosa più importante è non rispettare le regole, ma non solo le regole della convivenza, dei trattati internazionali, eccetera, anche le regole delle tasse, per esempio. La famosa flat tax
non è in linea con la Costituzione.
No, una parte non è in linea con la Costituzione, ma c'è un bellissimo libro di Ferruccio De Bortoli che fa un'analisi che poi è anche abbastanza banale. La flat tax non riguarda quelli che hanno il reddito fisso, ma riguarda quelli che hanno la partita IVA. Quelli che hanno la partita IVA sono quelli che evadono le tasse al 68%, 6-8. Quindi la flat tax è a favore di quelli che pagano ora il 32% di quello che dovrebbero pagare. Quindi questa è ma va benissimo così, perché l'importante è avere un paese che non vuole seguire le regole da nessuna parte, né le regole della circolazione stradale, né le regole per pagare le tasse, e hanno trovato il ministro degli interni, che quindi è qualcosa di più anche da questo punto di vista del Presidente del Consiglio, il quale gli dice che la cosa fondamentale è non rispettare il prossimo, non agire contro i diversi, che se uno ti dà l'impressione, cioè, se uno spara perché ha l'impressione che quell'altro voglia, il ministro degli interni gli va a stringere la mano, cioè se succede un incidente, se c'è un ladro che va in una casa, una volta si diceva dove sono i carabinieri, dov'è la polizia, no, ora la polizia va a dire io ti difendo se te ammazzi il ladro, quindi c'è un capovolgimento totale. Di fronte a questo capovolgimento totale viene fuori questa grande iniziativa di Renzi, che ha tutto il sapore di dire credevate di esservi liberati di me, non ci pensate nemmeno, sono io che riprendo in mano la situazione e faccio che cosa? La cosa che meno vi aspettate da me, vi dico che facciamo l'alleanza con i 5 Stelle e quindi tutti rimangono così, e quell'altro dice no, la faccio io l'alleanza con i 5 Stelle per fare, quindi è diventato una specie di gioco così a scacchi, non so se chiamarlo a scacchi,
forse no, neppure gli scacchi sono un gioco così fine, così
E quindi è un bailam di questo genere che può portare due cose: o al trionfo totale del cattivismo, e quindi se uno si azzarda a dire un valore della Costituzione va immediatamente colpito e represso, oppure, ma non credo che poi gli italiani si adattano a queste cose qui, purtroppo, oppure avrebbe anche un senso che ci fosse un grande aumento di non votanti, perché non si capisce più niente su quali sono le proposte politiche. Purtroppo il cattivismo è una proposta e l'alternativa al cattivismo non c'è. Non c'è un partito, anche questa uscita di Renzi, non è che dice che d'altra parte non lo può dire, sono 18 mesi che il Partito Democratico non ha avuto il coraggio di porsi il problema perché siamo arrivati al 40% e poi ci siamo ritrovati al 18%, e non ha il coraggio di porsi questa domanda, figuriamoci se ha la capacità di porre delle politiche alternative a quelle del cattivismo. Quindi sono lì che le vere azioni politiche sono: andiamo con i 5 Stelle, non andiamo con i 5 Stelle, sì, andiamo, facciamo un governo alternativo, non andiamo subito alle elezioni. Ma queste sono espressioni tattiche che o rispondono ad una strategia o sono giochini. Sono giochi, non è che cosa voglio, chi vuole che cosa? L'unica, purtroppo, il dramma dell'Italia di oggi è che chi vuole qualcosa è Salvini. Lo vuole purtroppo contro gli interessi dell'Italia per il suo rapporto con Putin, che è una strategia contro l'Europa, e l'Italia va contro l'Europa per avere un collegamento con Putin, e gli americani vengono con Bannon in Italia e mettono un centro qui in Italia perché sanno che con l'Italia si può scardinare l'Europa, che questo sia nell'interesse dell'Italia, non, nessuno nemmeno lo chiede. Nessuno nemmeno lo chiede. Ora, i rubli del Cremlino, i rubli che poi il Cremlino, quando pagava il Partito Comunista, lo pagava in dollari, non lo pagava mica in rubli, ma indipendentemente da questo, non è quello che conta, è il collegamento politico anti-europeo che è il dramma vero per il paese. Di fronte a questo non c'è un'opposizione. Non parliamo di Berlusconi, vabbè, che poveraccio è quello che è, fa quello che può, ma il Partito Democratico non ha nemmeno la capacità di dire tre cose sulle cose fondamentali che si dovrebbero fare, su come coinvolgere. Intanto è un discorso che non può che riguardare l'Europa, ma non ne parla più nessuno. Si dice no, ma noi siamo europeisti, quegli altri sono anti-europeisti, ma essere europeisti non è un'opzione, non è un dato come essere juventini o fiorentini o romani nelle partite di calcio. Essere europeisti vuol dire porsi il problema di come costruire l'integrazione politica europea che abbiamo fatto solo in termini economici, e quindi manca completamente della dimensione politica. Questo il PD non lo ha mai fatto. Conseguentemente, per fare questo, facendo questo, si pongono degli obiettivi che sono il governo delle migrazioni, che sono il governo della politica economica europea, che sono il governo dei rapporti a livello internazionale, in un mondo in cui i rapporti fra la Russia, l'America e la Cina rischiano di determinare tutto, e per poter determinare tutto sono tutti orientati a distruggere l'Europa, e noi rischiamo di essere lo strumento delle operazioni anti-europee di tutti gli altri.
Matulli, io la ringrazio perché questo excursus, non direi a 360 gradi, direi a 720 o addirittura a 1440, sicuramente è stato esaustivo. Grazie al nostro opinionista Beppe Matulli, lo ringraziamo ancora una volta per averci concesso una parte del suo tempo in questo mese di agosto, che dovrebbe essere un mese dedicato alle vacanze, ma come abbiamo visto anche i governanti quest'anno ci hanno messo del loro per far sì che le vacanze fossero interrotte. Grazie Matulli.
Arrivederci, grazie a voi.
Con noi al telefono abbiamo un altro degli opinionisti storici della Rosa dei Venti, Paolo Bartolozzi. Buongiorno Bartolozzi.
Buongiorno, buongiorno.
E allora?
Buon Ferragosto.
Grazie. Dicevo, e allora Bartolozzi, questa crisi come la vedi?
La vedo come una cosa prevista, forse sbagliata nei tempi, doveva essere fatta prima, ma era ampiamente prevedibile, insomma, perché dopo il risultato delle europee non ci poteva, non poteva non esserci una crisi di governo che rideterminasse gli equilibri politici.
Una crisi inevitabile, dunque, dal suo punto di vista?
Sì, inevitabile. Quello che invece è veramente sconcertante è la posizione di Renzi e del PD, veramente allucinante, insomma, ecco.
Perché allucinante?
Ma perché Renzi ha sempre minacciato la scissione, se il PD avesse fatto alleanza del Movimento 5 Stelle, ora la propone lui.
Ma forse l'ha fatto forse l'ha fatto proprio per mettere in difficoltà Zingaretti.
Ma penso che l'abbia fatto proprio perché secondo me non vuole andare a votare, perché ha paura di non riprendere la stessa rappresentanza parlamentare che aveva quando le liste le ha fatte lui.
La chiarezza è un elemento che ha sempre contraddistinto Paolo Bartolozzi e questo ci fa piacere. Ieri c'è stato un altro colpo di scena nei colpi di scena. Ieri mattina era previsto un incontro a Palazzo Grazioli fra Berlusconi e Salvini. A un certo punto Salvini fa saltare anche questo incontro. E allora Berlusconi come la prende?
Ma non lo so come la può prendere. Certo, siamo in un momento dove la politica è tutto personalismo. Non c'è né una regola programmatica né una regola di alleanza, cioè ognuno fa quello che più gli conviene personalmente, pensando di essere indispensabili e di non avere bisogno di nessuno. Penso che questa politica non andrà molto lontano, insomma, perché io credo che la politica sia quella di costruire un progetto per il paese, un disegno, un programma, e di chiamare tutti quelli che condividono questo programma, questo progetto, a partecipare e a portare un proprio contributo.
Questo protagonismo a livello personale è quello che ha fregato anche Salvini ieri. Parliamo di ieri soltanto, perché...
Certo, anche perché si basa su un'ignoranza istituzionale che è senza pari. Fra gli esponenti dei 5 Stelle, quelli della Lega e altri, penso che veramente siamo in presenza a molti leader che non conoscono le regole istituzionali, insomma, ecco, forse dovrebbero rileggere la Costituzione.
E forse anche... La stampa da par suo ci mette qualcosa, perché quando si parla di ribaltone sui giornali magari non si tiene conto del fatto che non si tratterebbe di nessun tipo di ribaltone, perché questa maggioranza fino ad oggi è una maggioranza che non è venuta fuori, è venuta fuori soltanto da un contratto e non è venuta fuori da una... da un programma che in qualche modo era condiviso.
Ah, questa maggioranza è una maggioranza fittizia che fra l'altro negli ultimi tempi non aveva più nemmeno il gradimento della maggioranza degli elettori, ed è una maggioranza che non è uscita dalle urne, ma è uscita dalla convenienza di non andare al voto. Io penso che il nostro paese non può continuare con maggioranze che sono frutto di convenienze per non andare a votare, come se il voto fosse qualcosa da scongiurare. In democrazia il voto è la razza unica della democrazia stessa. Quando la situazione sono confuse, non ci sono maggioranze, si torna agli elettori e il corpo elettorale sceglie liberamente le maggioranze che vuole che lo guidino. Invece in questo paese il voto è visto come una malattia da evitare, insomma, ecco, cioè, mi sembra veramente ridicolo.
Quando si dice questo, però, bisogna tener conto del fatto che il pallino in mano ce l'ha comunque sempre il Presidente della Repubblica, che una volta chiusa, perché ancora non è chiusa, la partita, certo, Conte, dovrà radunare i suoi e cercare di capire.
Ma il Presidente della Repubblica non è che ha delle opzioni funzioni e il Presidente della Repubblica applica la Costituzione, per cui evidentemente il Presidente della Repubblica verifica se in Parlamento ci sono altre maggioranze che si formano. Se si formano altre maggioranze non sono le Camere, se si verifica che
non ci sono
maggioranze evidentemente sono delle Camere, non è che ha delle opzioni che decide lui, insomma, ecco, lui applica la Costituzione.
Quindi, come finirà?
Ma io penso che la soluzione migliore sia andare alle urne, perché non penso che un governo, una maggioranza di 161 voti al Senato su 161 possa governare il paese con le scelte che ha di fronte a sé, e sarebbe veramente un altro governetto che durerebbe qualche mese e poi insomma carrebbe.
E poi inevitabilmente alle urne bisogna tornarci.
E poi comunque alle urne ci torneremo, insomma. Di Maio pensa che se si va con meno parlamentari pensa ad avere un merito, ma lui non ha capito che questa demagogia non paga più nel paese. Al paese, se ce n'è 620, se ce n'è 435, gli interessa poco. Al paese gli interessa che l'Italia ricominci a crescere, che ci sia lavoro, che ci sia sviluppo, che ci sia prospettive. Questo
e poi magari anche 2000 e magari anche 2000 parlamentari, ma l'importante è
che il paese possa crescere. Non hanno capito nulla questi 5 Stelle, cioè continuano con la demagogia e pensano di governare il paese con la demagogia, e mi meraviglia che una forza come il Partito Democratico si possa pensare di risolvere bene il paese con questa gente. Ma boh, tutto ci può stare.
E allora io ringrazio Paolo Bartolozzi, nostro opinionista da sempre nella Rosa dei Venti, l'abbiamo chiamato in causa anche per questa edizione straordinaria della Rosa dei Venti. Mi sembra un po' di fare la maratona mentana in radio. Grazie a Paolo Bartolozzi, buone ferie e ci risentiamo poi a settembre. Grazie Bartolozzi.
Buone ferie anche a voi.
Non poteva mancare in questa edizione straordinaria della Rosa dei Venti neppure il contributo di Eugenio Giani, che abbiamo raggiunto in ferie. Gianni, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Come vede la crisi di governo?
La vedo come il fallimento del governo giallo-verde. Io ricordo oggi, nella commozione con cui ho seguito la cerimonia a Genova, l'esaltazione di Di Maio, di Conte, che un anno fa si proponevano come i paladini della nuova Italia, e vedo oggi il fallimento a cui l'hanno portata, il blocco delle opere pubbliche, l'incapacità della nostra economia di andare oltre uno zero, quindi una situazione di recessione, quando in realtà Renzi e Gentiloni l'avevano lasciata verso un moderato ma costante e progressivo sviluppo. Vedo Salvini che si riempie in questo anno le pagine dei giornali sulla vicenda dei migranti, in realtà sono un problema piuttosto residuale per l'andamento economico e sociale del paese, però il tutto per cancellare la totale incapacità di affrontare i nodi di una crisi economica e di un buon governo del paese. Quindi è il fallimento di quello che un anno fa si presentava come rinnovamento, ma che una volta di più, quando è fatto di ingredienti quali la demagogia e il populismo, poi si rivelano un totale fallimento.
E dopo questa analisi, come se ne esce però?
E con in questo momento un governo di transizione che ci consenta di concentrarci nei prossimi 3 mesi su una manovra economica che con equità eviti l'aumento dell'IVA al 25%, che sarebbe catastrofico per il paese, significherebbe rendere sempre più ridotti i consumi, significherebbe bloccare quello che sono le propensioni delle classi meno abbienti a un progresso economico e sociale del paese, significherebbe sostanzialmente da una stagnazione andare verso una decisa recessione. Era un meccanismo automatico che il governo giallo-verde aveva previsto, mettendo la clausola che saremmo arrivati al 25% di IVA se non vi fosse stata la possibilità di ridurre un disavanzo di spese di 23 miliardi, compreso era stato previsto una manovra sostanzialmente improponibile, quella di vendere buona parte del patrimonio pubblico. Era un bluff e infatti il patrimonio pubblico non ha certo avuto la vendita che si prospettava. Le riduzioni degli sprechi in realtà sono rimaste lettera morta, e quindi ormai è un meccanismo automatico che è già stato approvato da Lega e 5 Stelle quando hanno varato la manovra di bilancio, che porta all'aumento dell'IVA al 25%. Quindi in questo momento la priorità è mettere su un governo anche molto transitorio, se non si riesce a fare di meglio, ma che in questi 3 mesi, tanto è il tempo che abbiamo da qui a dicembre, possa prevedere una manovra di risanamento economico che eviti l'IVA e conseguentemente gli effetti che ne derivano. Il resto sono chiacchiere. Io capisco la frustrazione di Salvini che fa i suoi interventi alla Camera ieri citando per 13 volte Renzi, forse la rabbia che gli cova dentro di aver fatto molto peggio di quanto rimproverava Renzi, è la rabbia che gli cova dentro perché aveva buttato giù il governo con l'idea che ci richiama alla marcia su Roma del novembre 1922 di dire allora al re, lui al Presidente della Repubblica, datemi tutto il potere, ma ecco, di questo Salvini che con la demagogia e il populismo ha portato l'Italia alla situazione di grave disorientamento e difficoltà economica, non ne possiamo veramente più.
Quanto ha sbagliato il Partito Democratico nel 2018 quando non si mise a un tavolo per vedere se c'erano le possibilità di fare un governo allora con i 5 Stelle e magari non farlo oggi?
Il Partito Democratico allora fece benissimo, perché i 5 Stelle sono fra i principali responsabili di questa situazione di difficoltà. Le opere pubbliche sono loro principalmente ad averle bloccate, che si tratti della TAV a Torino, che si tratti dell'aeroporto o dell'attraversamento dell'alta velocità a Firenze, i responsabili sono loro, personaggi allucinanti come il ministro Toninelli, sono la demagogia inappropriata e ancora saggente nonostante quello che è avvenuto dell'intervento di Di Maio 2 giorni fa. Io non mi metterò al tavolo con Renzi, lui diceva. Renzi non deve mai mettersi al tavolo con un ragazzino bamboccio che si esprime in questi termini, ancora inconsapevoli dei danni che ha provocato all'Italia. Detto questo, si tratta di fare un governo di 3 mesi, un governo che vari una manovra economica, che risponda anche a elementi di responsabilità che qualche ministro ha mostrato, a partire dal ministro Tria, forse perché ispirato dal Presidente della Repubblica. Quindi a mio giudizio comunque sia con i 5 Stelle che sono in questo momento terrorizzati di andare al voto perché ne rimarrebbe secondo le previsioni dei sondaggi nemmeno la metà in Parlamento, ecco che di fronte a una situazione di questo genere un governo magari con una posizione centrale di Tria, ministro dell'economia e di persone responsabili che possano varare questa manovra, l'unico modo che farlo è farlo con i 5 Stelle. Io non mi penso assolutamente che il PD abbia preferito rimanere all'opposizione e non confondersi con il governo giallo-verde. Ben altra cosa quello che veniva proposto allora, cioè un governo strutturato per la legislatura, rispetto a quello con i 5 Stelle che possiamo votare ora. Governo di 3-4 mesi che con responsabilità fissi misure economiche che evitano il 25% dell'IVA.
E noi ringraziamo ancora una volta Eugenio Giani, il nostro opinionista storico, che anche quest'oggi non ha fatto mancare il suo contributo in questa edizione straordinaria della Rosa dei Venti. Grazie a tutti. La Rosa dei Venti in edizione straordinaria, che noi non avremmo voluto fare, però gli eventi ci hanno portato a questo, termina qui. Ora veramente ci prendiamo qualche giorno di vacanza, ci risentiremo eventualmente durante le consultazioni, se ci saranno consultazioni per allestire un nuovo governo senza mettere subito mano alle elezioni come sembrerebbe. Allora a me non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione e salutarvi. Un saluto a tutti da Stefano Galli e ancora buone ferie a tutti.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.